Se dovessi trovare un leitmotiv di questa puntata, potrei dire che è dedicata a due giochi che sono una cosa diversa da quello che sembrano.
Decisamente.
I due giochi di cui parleremo oggi sono Stellar Blade da una parte e Judas dall'altra. Il primo lo abbiamo giocato grazie alla demo che uscirà anche, insomma, verrà pubblicata per tutti gli utenti questo venerdì. Noi l'abbiamo provata un po' in anticipo e vi raccontiamo le nostre impressioni. Il secondo invece non l'abbiamo potuto toccare con mano, ma sono arrivate moltissime informazioni grazie a degli hands-on che si sono tenuti proprio nei locali del team a Boston. Direi di partire con Stellar Blade e appunto iniziamo subito col dire che è un gioco molto diverso da come era apparso. Il team di sviluppo Shift Up lo aveva presentato, come posso dire, avvicinandolo un po' ai ritmi, alla spettacolarità degli stylish action. La verità è che non è uno stylish action, ha degli elementi che insomma possono essere ricondotti a questo genere d'appartenenza, ma lo possiamo dire, è un Souls-like.
Guarda, lo raccontavo nella nostra video anteprima che ho realizzato col buon Sori e che trovate sul nostro canale YouTube. Secondo me si può inquadrare da due prospettive: o è un action con forti elementi Souls-like o è un Souls-like con le combo. Però in qualsiasi due degli angoli da cui volete raccontare e vivere Stellar Blade, certo è che la parte appunto Souls-like derivante dalle lezioni di Hidetaka Miyazaki non è certo marginale, anzi è preponderante e rappresenta direi un 50% dell'esperienza stessa, in un modo che però non è necessariamente negativo, anche se all'inizio è tremendamente spiazzante. Questo adesso lo raccontiamo bene. Certo è che fa strano scoprirlo così.
Sì, andiamo con ordine perché magari qualcuno non si ricorda esattamente che cos'è Stellar Blade, l'ho dato un po' per scontato, vi chiedo scusa. Stellar Blade è un'esclusiva PlayStation 5 che uscirà il prossimo 26 di aprile, la seconda dopo Rise of the Ronin a ricevere, diciamo, quel trattamento un po' particolare, ovvero è pubblicata direttamente da Sony e ha il marchio PlayStation Studio, ma non è sviluppata dai team interni. In particolare qui allo sviluppo c'è un team coreano, Shift Up appunto, che è all'esordio su console, ha sviluppato altri titoli ma insomma cose minori e per altri mercati come quello mobile. E il gioco, che un tempo si chiamava Project Eve, probabilmente ve lo ricorderete perché diciamo al centro della scena c'è una protagonista molto vistosa, procace, prosperosa, apertamente dedicata ai segaioli, lo possiamo dire.
Direi che proprio questa chiosa è quella, esatto, che convince di più, nel senso che, cioè, è talmente esplicita questa componente del gioco che è inutile girarci attorno.
Sì, in realtà questa protagonista poi si trova insomma a esplorare i resti di una terra evidentemente insomma scossa da chissà quale catastrofe e popolata da aberrazioni e mostri abbastanza deformi, sia a livello cromatico che a livello di atmosfera, che anche comunque per la presenza, diciamo, di una protagonista così vistosa, il gioco aveva ricordato Nier Automata. In realtà poi appunto giocando si vede che la direzione è un'altra, e qui ti lascio la parola.
Sì, diciamo che anche Bayonetta era stato sicuramente uno dei riferimenti, sì, per la protagonista appunto potentemente sessualizzata e un'enfasi sulle combo e sul sistema di combattimento basato su schivate e attacchi concatenati, che nel corso delle varie volte in cui si era intravisto Stellar Blade, non una ma diverse appunto, mi ricordo eravamo arrivati a dare addirittura per scontato. Nell'ultimo State of Play avevano fatto vedere un trailer che si concentrava sulla storia e io e te, mi ricordo, avevamo anche discusso in live dicendo: beh, tanto il gameplay oramai lo conosciamo, ci sta che si siano focalizzati solo e soltanto sul racconto, perché comunque c'è una parte che, di pubblico che è interessata a quello, facendo anche, strizzando l'occhio a Nier Automata, ci sta che quella componente lì sia un po' da privilegiare, e quindi va bene così. È alla luce del fatto che questa demo arriva a poche settimane dalla pubblicazione del gioco e appunto esplorando quell'oretta scarsa, diciamo, di demo comunque abbastanza ricca, ne emergono due cose. Dalla prima è che sicuramente un gioco comunque discretamente ambizioso a livello di messa in scena, a livello, per esempio, c'è anche il doppiaggio in italiano, che non era una cosa secondo me così scontata, c'è un buon colpo d'occhio, c'è un'attenzione anche per la regia con certi movimenti di camera e in generale un impiego di risorse non così banali, soprattutto diverso da, visto che abbiamo fatto un parallelismo, sono due titoli differenti, però si trova in una situazione simile, diverso per fortuna aggiungerei dalla parte tecnica di Rise of the Ronin di cui vi abbiamo raccontato recentemente. E al tempo stesso però è ultra spiazzante, e questa cosa la proverete sulla vostra pelle se andrete a testare la demo nel fine settimana. Tu ti aspetti, o almeno noi ci aspettavamo, un action appunto molto basato sull'idea di combattere a 60 fps, la schivata con il witch time di Bayonetta, attacchi, contrattacchi, eccetera, eccetera, e invece ti trovi davanti a tutti gli effetti, dopo soprattutto la prima parte della demo, un Souls, nel senso che hai i falò con i nemici che si rigenerano, un certo tipo di pesantezza nei colpi, un sacco di uno contro uno, l'esplorazione dei livelli che sono abbastanza labirintici, ma con il classico elemento della porta che si apre dall'altra parte e ti sblocca la scorciatoia, con un sistema di parate che vanno a deflettere gli attacchi dei nemici, li indeboliscono e poi li dovete colpire quando sono stati stannati in un certo modo, con proprio un ritmo, un tempo che è diversissimo da quella successione, per esempio, che è standard del genere, di corridoio, arena, corridoio, in cui
certo,
o vivi tu o vivono tot nemici che ti attaccano magari in tanti in contemporanea. È proprio strutturato in una maniera diversissima.
Sì, io devo dire che questa sensazione di straniamento che si prova quando si comincia a giocare la demo, per me non è solo incentivata dall'aspettativa che ci eravamo fatti con i trailer. La verità è che anche i primi elementi del tutorial, quando cominciano a farti capire qual è il sistema di controllo, sembra davvero di avere davanti un action, perché comunque la struttura delle combo non è proprio quella di Devil May Cry, in cui ci sono delle pause, però si alternano attacco leggero e pesante, e soprattutto a seconda che tu faccia una pressione rapida, una pressione ripetuta, puoi eseguire un discreto numero di combo anche abbastanza dinamiche nella messa in scena, come posso dire.
Ma sì, ma fra, con tutto quel sistema di animazioni che si combinano l'una con l'altro, per cui se la combo la chiudi magari ti fa l'attacco più pesante che interrompe l'animazione del nemico,
sì.
Cioè l'impostazione iniziale è da action puro, poi in realtà giocandolo non nella parte proprio con cui si apre questa demo, scopri che c'è tutt'altro. Quello che anche indiscutibilmente c'è, poi voglio fare un approfondimento su parata e schivata, che sono un elemento particolare, ma faccio un passo indietro per raccontare invece di quella parte che secondo me va un minimo approfondita, weeb, cioè da fanservice puro, che contraddistingue l'essenza del gioco in maniera molto consapevole e forse per alcuni anche fastidiosa, perché è abbastanza eccessiva l'attenzione alle forme della protagonista, al modo ammiccante e totalmente inverosimile con cui Eve, sì, scende le scale, con cui vengono riprodotti dei materiali magari in maniera veramente minuziosa, ma anche forse maliziosa.
Ma forse anche un po' morbosa.
Sì, esatto.
E secondo me quell'elemento lì non funziona, cioè non solo perché è eccessivo, ma perché è anche disorganico, nel senso che tu hai citato Bayonetta, la protagonista di Bayonetta era pure fortemente sessualizzata, certo, soprattutto nei primi due capitoli, però diciamo che faceva parte un pochino di tutto il contesto narrativo, lei era una strega, voleva essere eccessiva, voleva insomma anche rompere, come posso dire, le convenzioni, mentre in questo caso di fronte a questo mondo post-apocalittico con colori anche molto cupi, un mondo asfissiante, e qui c'hai questa cyborg in tutina, è
sì,
proprio
tettona che sembra nuda, per
sì,
capirci.
È proprio un elemento non lo so, estraneo, alieno, cioè ancora di più di quanto non lo fosse in Nier Automata, che comunque ci giocava su quell'aspetto,
certo,
lì, però riusciva a integrarlo secondo me in maniera molto più efficace. Un'altra cosa che secondo me non funziona, e bisogna ribadirlo, è diciamo l'esplorazione, i movimenti, le fasi platform,
mamma
se
mia,
così
sì,
vogliamo, l'interazione con l'ambiente. Ci sono dei momenti, al di là del combat system su cui poi ti lascio parlare perché so che vuoi appunto approfondire certe cose, però ci sono delle fasi di traversing in cui semplicemente ci si sposta all'interno di queste aree oscillando su dei bastoni oppure, che ne so, tuffandosi all'interno di pozze d'acqua per spostare un asse di legno che poi ci servirà per arrampicarci sulle scale.
Guarda, ecco, banalmente anche facendo quel platforming all'Uncharted in cui ti attacchi da una finestra all'altra in maniera super telefonata, no?
Ecco, questi sono momenti veramente tremendi per ritmo, per animazioni, per mancata sensazione di controllo.
Sì.
È proprio terribile. A mio modo di vedere, bisogna anche valutare la qualità del level design, perché è vero che ogni tanto ci sono le scorciatoie classiche che ormai abbiamo imparato a conoscere nei Souls. È anche vero che la natura e la disposizione di queste scorciatoie non è mai ispirata, non si arriva mai ai livelli dei titoli di From Software. È chiaro che la demo, insomma, ci fa vedere uno spezzone molto preliminare e quindi bisognerà vedere se poi saranno riusciti a interconnettere tutto questo mondo, però ecco, quello è un elemento da valutare.
Ti posso dire anche un'altra cosa che mi ha lasciato, diciamo così, un po'
perplesso.
Freddino, esatto.
Le musiche.
E questo is the new para para pappa. Cioè, allora, musiche costantemente uguali a loro stesse, con questa nenia col pianoforte molto ammiccante, eccetera, che viene ossessivamente ripetuta nel corso di questa ora, ma proprio uguale a se stessa. Vi prego, basta.
Musiche anche cantate, eh?
Sì,
perché
sì,
ci sono dei brani cantati,
certo, sì,
che effettivamente, sì, cioè, devo dire la verità, non aiutano a amplificare la caratterizzazione del, ecco, contesto, però anche quelle fanno parte comunque sia di uno stile molto particolare. Di nuovo, è un po' un giochino che strizza l'occhio ai weeb, ecco.
Sì, 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 assolutamente. Ci sono comunque anche degli elementi positivi che, ripeto, secondo me si riscontrano provando la demo. Magari voi lo farete con una consapevolezza diversa dalla nostra, che abbiamo avuto proprio questa grande sorpresa. Noi, sia io che Francesco che anche Andrea, rigiocandola più di una volta, quando entri nel mindset di giocarlo come un Souls e non di giocarlo come Bayonetta, fa click in un modo diverso e devo dire che i pezzi del puzzle si incastrano. Il sistema di combattimento ha una stranezza forte, che secondo me è uno di quegli elementi che anche lì richiedono un po' di adattamento. Da un lato c'è la classica schivata che si esegue con il tasto cerchio. La schivata vi permette, se la fate bene, se sbloccate l'abilità, vi obbliga la demo a farlo. All'ultimo fai esattamente quello che fa Bayonetta col bullet time, quindi rallenti il nemico e lo puoi colpire. Anche se rispetto a Bayonetta il nemico e il mondo si rallentano per veramente un istante, quindi tu schivi, se va bene gli dai un colpo, ma poi la successione di pattern d'attacco dei nemici va avanti e quindi schivare non è sempre così utile, anche perché quello che puoi fare è premere triangolo, che è l'attacco pesante, ti lancia in maniera teleguidata verso dove sta andando il nemico, facendoti un po' perdere il controllo. La cosa invece molto particolare è che la schivata, scusatemi, la parata non deve essere fatta con lo stesso tempismo. Cioè, se la schivata va fatta veramente all'ultimo, quando il colpo sta per andare a segno, la parata deve essere anticipata di moltissimo rispetto a quelli che sono i tempi a cui ci hanno abituato Sekiro, Lies of P, Bloodborne, eccetera, eccetera. Questa cosa richiede veramente un po' di abitudine ed è strano perché a livello di memoria muscolare devi sostanzialmente decidere prima se vuoi schivare o parare, con il gioco che enfatizza molto la parata, come faceva già Lies of P, perché addirittura sotto la barra della vita dei nemici ci sono dei pallini gialli, quando hai fatto quel numero di parate li stanni e gli fai un male devastante.
Sì, poi ci sono ovviamente anche degli elementi di sviluppo e progressione, certo, del personaggio che andranno valutati. Nella demo sono sbloccati 3 skill tree su 5, mi sembra.
Sì. Di quei tre alcuni pezzi sono proprio già ampiamente,
sì,
sbloccati.
Alla fine della demo c'è una battaglia opzionale con un boss e secondo me quello è proprio il momento in cui il gioco comincia un pochino ad aprirsi e a ingranare, quindi insomma siamo molto curiosi di mettere le mani sulla versione finale per poi capire come sarà tutta questa progressione, il level design e la tenuta del combat system. Continuate a seguirci perché ovviamente ve lo faremo sapere. Nella seconda parte di questa puntata, che ve lo anticipiamo, andrà un po' lunga perché anche questo secondo argomento ci sta particolarmente a cuore, vi parliamo di Judas. Di nuovo, rapida introduzione, Judas è il nuovo titolo di Ken Levine, che dopo aver sviluppato Bioshock Infinite ha deciso di mettersi in proprio, aprire un proprio team che si chiama Ghost Story Games. Il titolo, che insomma sapevamo essere in sviluppo da molto tempo, è stato annunciato ufficialmente nel corso della cerimonia dei The Game Awards del 2022, quindi poco più di un anno fa. Da allora era proprio scomparso dalle scene, ci era sembrato evidentemente un prodotto con degli elementi, delle somiglianze, delle similitudini con Bioshock, ovviamente, ma insomma il creatore era lo stesso. Adesso sono arrivate un sacco di informazioni perché Ken Levine ha invitato nei suoi studi un manipolo selezionatissimo di giornalisti, c'era IGN, c'era anche Geoff Keighley, c'erano i ragazzi di Skill Up, ha concesso a queste personalità di provare il gioco per 5 ore. È emerso che Judas ha sì degli elementi di vicinanza con Bioshock, ma si allontana fortemente dal suo padre spirituale, se non altro per la struttura, dal momento che, attenzione, sarà un roguelite.
Allora sì, questa è già la bomba che sgancia, è una cosa di cui nessuno sta riportando, perché voglio fare un passo indietro. È strana la modalità con cui hanno ripresentato il progetto per più aspetti. Prima di tutto, il gioco non è assolutamente dietro l'angolo, cioè è verosimile pensare che ci sia da attendere almeno un anno, probabilmente una cosa del genere, e farlo provare per 5-6 ore è davvero anomalo. In più lo hanno fatto provare a queste realtà selezionate, concedendo poi lunghissime interviste. Pensate che su Skill Up c'è un video che dura 2 ore e mezzo e oltre 1 ora e mezzo è un'intervista che Levine che parla completamente a ruota libera, non editata. Ne emergono tantissime cose differenti, per esempio il fatto che sia sviluppo da 10 anni in cui lui è sparito sostanzialmente dalla vita pubblica, e dice che non gli manca perché lui piace lavorare sui videogiochi. Si è concesso pochissime vacanze e tutto questo tempo è servito anche in maniera preliminare per la creazione di Tool, perché adesso vi racconteremo, è un gioco fottutamente ambizioso,
sì,
in cui Take-Two ha dimostrato di credere, perché lui dice comunque hanno tante IP importanti, ovviamente su tutte GTA, ma è riuscito a convincere la dirigenza a farsi dare fiducia nell'aspettare un gioco che da piani originali non doveva arrivare così in ritardo. Cioè lui dice, se mi avessero detto 7 anni fa che dopo 10 anni il gioco non era ancora uscito, mi sarei messo a piangere, dice testualmente queste parole. E però dice che c'è comunque la consapevolezza di quanto siano importanti nuove IP e idee anche differenti. È un'idea sua che è riuscito a trasferire, diciamo, al management, che si fida molto di lui. E quindi si è fatto tanto lavoro per far sì che questo gioco, che in maniera secondo me già un po' ambigua, tanti che etichetteranno come Bioshock nello spazio, perché quello è e quello sembra, soprattutto da un certo punto di vista più, diciamo, banale, è in realtà poi alla base è veramente tutt'altro.
Sì, beh, però che un Bioshock nello spazio alla fine finisca per essere a livello tematico non si può negare. Di fatto il gioco si ambienta all'interno di una stazione spaziale che parte, si allontana da una Terra devastata, si muove verso Alfa Centauri, è un viaggio
Proxima Centauri,
è vero, scusatemi, è un viaggio multigenerazionale, quindi di fatto si può ipotizzare che la Terra non esista più come la conosciamo, e all'interno di questa stazione spaziale
si chiama Mayflower.
Esatto, fra l'altro ha un design anche, insomma, molto piacevole, simmetrico, molto particolare, si nasce sostanzialmente un'altra società,
certo,
che va in rovina.
Sì, collassa, e collassa perché la protagonista è Judas, è Giuda, ed è sostanzialmente non il Giuda degli apostoli, però il nome è quello perché è il nome di una traditrice, è il nome di una persona che nasce con una colpa che ha causato il collasso della società stessa. All'inizio del gioco è l'unico essere umano vivo nel mondo, o meglio in quello che resta della civiltà, a causa di un errore che non si è ben capito quale sia, ma tutti portano di fatto conoscenza del fatto che lei ha fatto qualcosa. Lei in primis deve venire a pace con se stesso, e il gioco è strutturato su questa utopia fallita, esattamente come, sì, come succedeva a Columbia, come succedeva a Rapture, che però viene gestita da 3 personalità che sono tre figure che quando la nave stava funzionando avevano dei ruoli particolari, sono tra l'altro una famiglia, padre, moglie e figlia adottiva, che però sono nel tempo degenerate, sì, andate in conflitto tra loro, e quindi queste tre figure creano un vero e proprio tira e molla a livello narrativo e a livello proprio di poli verso cui tu puoi scegliere di parteggiare di volta in volta, avendo una dinamica a livello sia di gameplay che di storia assolutamente unica.
Sì, perché l'elemento più distintivo di Judas è probabilmente il suo approccio alla narrativa, che non è procedurale ma è modulare, capace comunque di adattarsi alle azioni del giocatore e di scolpire anche attraverso queste azioni i rapporti di forza fra i personaggi, persino l'ambiente stesso, pezzi del racconto e della storia che si ricompongono e si ricombinano proprio a seconda, seguendo quelle che sono le azioni dei personaggi, senza però dare l'idea appunto di una mancanza di controllo autoriale che molto spesso invece è associata alla proceduralità, ovvero tutti i pezzi che poi possono andare a comporre le varie storie sono attentamente diretti dal team di sviluppo, quindi si vede che c'è una mano autoriale, ma agiscono come dei mattoncini che di volta in volta si ricombinano, tant'è che questo meccanismo viene chiamato appunto narrative Lego. E pensate, Ken Levine l'aveva spiegato originariamente durante un talk alla GDC del 2014, anticipando letteralmente di 10 anni la natura del progetto su cui poi avrebbe lavorato.
Sì, ho queste spiegazioni che sono emerse durante queste interviste. Pensate che la cosa è così ambiziosa che questo Lego narrativo non riguarda solo la parte di racconto, e basterebbe già quello per rendere una cosa fuori di testa, ma arriva a coinvolgere anche elementi dei livelli e addirittura dei dialoghi. Cioè, ha spiegato durante l'intervista a Skill Up che per esempio Troy Baker, che interpreta la figura del padre sceriffo, che è quello che sostanzialmente gestiva la sicurezza sull'astronave, ha doppiato delle battute che sono state doppiate in maniera non completa. Quindi proprio l'esempio, dice, gli ho fatto dire: sono arrabbiato con te perché, e poi ci sono delle risposte che possono entrare incredibilmente nello specifico e possono essere: hai rovesciato la bottiglia d'acqua, hai aperto quella porta quando non dovevi, non mi hai ascoltato. A seconda della vostra partita e delle vostre scelte e di quanto deciderete di parteggiare per uno dei tre personaggi o di comportarvi in maniere diverse, il dialogo si combina, perché sostanzialmente ogni playthrough di Judas potrà essere potenzialmente diverso dall'altro, e a seconda di quello che farete cambierà anche proprio la struttura dei livelli. Diceva che loro hanno stabilito degli slider che non si vedono esplicitamente ma esistono, tali per cui se un utente gioca in maniera super stealth, per rendere l'esperienza più divertente, dopo un tot il gioco potrebbe accorgersi che tu stai privilegiando l'approccio stealth e quindi metterti una sezione in cui devi spaccare tutto, e viceversa. Questa roba però non è scritta, ma si adatta al tuo sistema di gioco. Capite che a livello anche proprio di ricerca e sviluppo è una roba spaventosa, e hanno scelto di investire su di loro probabilmente anche in virtù del fatto che puoi recuperare questo sistema e metterlo altrove.
Assolutamente, puoi espanderlo, prenderne dei pezzi e utilizzarlo in altri giochi, perché cioè, basta pensarci per capire a quanto dirompente può essere per modificare proprio la struttura e l'esperienza di un prodotto videoludico. Anche single player, che fino ad oggi ha sempre seguito un canovaccio già tracciato,
certo, certo.
E da oggi in avanti, se il sistema è efficace, perché poi ovviamente andrà valutato, potrebbe invece adattarsi veramente alle azioni del giocatore. Questo è proprio un sogno che noi utenti abbiamo avuto per tanto tanto tempo. A livello di gameplay, almeno per quello che si è visto, ripeto, non ci abbiamo messo le mani sopra, però ecco, lì in quel caso il gioco assomiglia molto a Bioshock, ci sono un po' di armi da fuoco che hanno una discreta pesantezza, ci sono dei poteri che ricordano molto i plasmidi, sì. C'è la possibilità di hackerare gli avversari, tutte le creature presenti sulla nave spaziale sono cyborg, robot, sì. E il minigioco dell'hackeraggio, anche questo è un po' innovativo. C'è la possibilità, per esempio, di impartire vari ordini a queste creature, decidendo se farle combattere fra di loro, se farle socializzare fra di loro e magari mandarne una a fare una partita a carte con altri diciamo avversari, oppure se imporgli, per esempio, di cominciare a perdere olio e quindi creare delle macchie di liquido infiammabile in giro per gli stage.
Molto quindi, immersive sim.
Assolutamente, ci sono degli elementi da immersive sim, ma appunto arriverei anche all'altra novità abbastanza importante con cui ho inaugurato questo segmento. Il gioco è un roguelite che quindi, insomma, prevede un ciclo di morte e rinascita e che guarda con interesse anche alle conquiste di altri capisaldi del genere. Ken Levine nelle interviste cita spesso e volentieri Hades, proprio perché è riuscito il gioco di Supergiant a integrare una meccanica del genere, quindi il game over, anche con la sua narrazione.
Sì, lui dice che la morte in questo gioco deve essere un'opportunità e non un elemento che genera frustrazione. Ci saranno dei livelli di difficoltà. La parte sparatutto dice che ha voluto prendere esempio un po' da Resident Evil e dall'idea di avere i proiettili contati, quindi comunque devi vedertela magari un po' di più anche da quel punto di vista, diciamo, dell'azione, azione che sarà anche influenzata dai tre personaggi, perché a volte possono comparire in maniera, di nuovo, non scriptata, disattivare delle torrette, aiutarti, chiuderti dentro una stanza, quindi farti giocarti dei tiri mancini oppure darti appunto una mano. E però questa idea di morire, perdi quello che avevi, riparti e consapevolmente scegli di fare una cosa diversa per il gusto di farla e perché vuoi vedere una via differente da quella che stavi avviando, è proprio parte dell'esperienza. Un'esperienza che tra l'altro promette di essere rigiocabile, se non all'infinito quasi, perché dice che se lo giochi una sola volta è impossibile che vedi tutto, ma addirittura è impossibile che capisci anche a spanne le vere motivazioni dei tre personaggi che sono poi protagonisti di fatto delle vicende, seppur non direttamente controllati dal giocatore. E quindi c'è un'idea di ricorsività che però cambia costantemente, che è una roba che definire avveniristica è poco. Ispirazioni dal Nemesis System, ovviamente, di Shadow of Mordor e tante altre cose, per un gioco che promette di essere forse quasi troppo, non lo so.
Ma io sono molto curioso di sapere poi che cosa ne uscirà fuori da questo impasto che guardo con grande interesse. A me l'ambizione piace, se no ci lamentiamo sempre che nessuno osa, quando qualcuno lo fa prendendosi dei rischi concreti, perché ammetto anch'io che ci siano. Bisogna però, se non altro, dargli un pochino di credito e sperare che tutto vada bene. Il gioco non credo si farà rivedere tanto presto, magari nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ci sarà diciamo un follow up a questo primo appuntamento di comunicazione, ma poi penso che dovremo aspettare per un bel po'. Chissà se decideranno di scegliere anche loro la formula dell'early access, che per i roguelike
non ce l'ho neanche pensato,
è assolutamente chissà, interessante. Ci sono tanti sistemi da provare, certo, e quindi fare una sorta di beta testing esteso grazie all'early access potrebbe non essere assolutamente una cattiva idea. Vedremo, nel caso ve lo faremo sapere.
Tra l'altro, guarda, in chiusura, proprio così, ultima notizia droppata perché è freschissima, a proposito di early access è stato comunicato il prezzo ufficiale di No Rest for the Wicked veramente qualche minuto fa. Costerà €32 in early access dal 18 di aprile e il prezzo finale invece sarà €39,99 su Steam, quindi comunque un po' meno di quello che avevamo preventivato. Bella lì.
Grazie per averci seguito, a domani, ciao.